alta voce. Yahya Forte legge Catherine Mansfield.
Dill Pickle. E allora, dopo 6 anni, lo rivide. Era seduto ad uno di quei tavolini di bambù che hanno come solo ornamento un vasetto giapponese colmo di narcisi di carta. Aveva davanti a sé una maestosa alzata di frutta e stava sbucciando molto delicatamente, in quel modo che gli era particolare, un'arancia. Alzò gli occhi, come se si fosse accorto di essere stato riconosciuto, e incontrò quelli di lei. Incredibile, non la riconobbe. Ella sorrise e lui la guardò accigliato. Ella avanzò verso di lui e lui chiuse gli occhi un istante e quando li riaprì il suo volto si illuminò. Fu come se in una camera oscura fosse stato acceso un fiammifero. Depose l'arancia e spinse indietro la sedia. Ella tolse dal manicotto la sua manina tiepida e gliela porse. «Vera!» esclamò lui. «Che strano!» «Davvero al primo momento non ti avevo riconosciuta. Vuoi sederti? Hai già fatto colazione? Prendi un caffè?» Ella esitò, ma naturalmente il caffè lo avrebbe accettato. «Sì, un caffè lo prenderei volentieri.» E gli si sedette di fronte. Sei cambiata moltissimo», disse lui, fissandola con i suoi occhi accesi. «Ti trovo molto bene. Non ti ho mai vista così bene in passato.» «Davvero?» Sollevò la veletta e slacciò il suo grande collo di pelliccia. «Invece non sto molto bene. Sai, a me questo clima non va.»
«Ah, è vero, tu non puoi patire il freddo.»
«Lo detesto.» Ebbe un brivido. «E il peggio è che più gli anni passano...»
Egli la interruppe. «Scusa», e picchiò sulla tavola per chiamare la cameriera. «Per favore, un caffè con panna.» «E a lei?» «Davvero non vuoi mangiare nulla? Della frutta, forse? C'è dell'ottima frutta qui.»
«No, grazie, nulla.»
«Allora, siamo a posto.» E, con un sorriso un po' troppo caricato, riprese dal piatto la sua arancia. «Dunque, stavi dicendo che più gli anni passano...»
«Si diventa sempre più freddolosi», ella riprese ridendo. Ricordava benissimo quell'abitudine che gli aveva ad interromperla, quell'abitudine che tante volte l'aveva esasperata 6 anni prima. Provava una strana sensazione a quel tempo, come se d'un tratto egli le avesse tappato la bocca con una mano, straniandosi da lei e rivolgendo a qualcos'altro la propria attenzione. Solo dopo levava la mano e con quello stesso sorriso un poco forzato tornava a prestarle attenzione. «Ecco fatto. Ora siamo a posto.»
«Si diventa sempre più freddolosi», fece eco alle parole di lei ridendo. «Dici sempre le stesse cose e sempre con la stessa voce. Anche la tua voce non è affatto mutata, la tua bellissima voce, il tuo magnifico modo di parlare.» Si era fatto molto serio ora. Era chino verso di lei ed ella poteva sentire il profumo caldo ed acuto della buccia d'arancia. «Basta che tu dica una parola ed io riconoscerei la tua voce in mezzo a mille. Non capisco perché, e me lo sono chiesto spesso, ma la tua voce ha lasciato in me un ricordo incancellabile. Rammenti quel primo pomeriggio che abbiamo passato insieme ai Kew Gardens? Eri così meravigliata che io non conoscessi affatto i nomi dei fiori. Ebbene, malgrado tutti i tuoi insegnamenti, sono ancora ignorante come allora. Ma ogni volta che c'è una giornata bella e calda e vedo dei colori vivaci, è stranissimo. Sento la tua voce che dice geranio, crisantemo, verbena... E mi pare che quelle 3 parole siano le sole rimaste di un divino linguaggio dimenticato. Te lo ricordi quel pomeriggio?»
«Oh, sì, benissimo», trasse un sospiro soffice e lungo, come se i narcisi di carta che erano tra loro le dessero un senso d'oppressione. Ma lei di quel pomeriggio non ricordava che la ridicola scena svoltasi al tè. V'era molta gente a prendere il tè nella pagoda cinese e lui si era messo a rincorrere come un pazzo le vespe, agitando le braccia per allontanarle e cercando di colpirle con il suo cappello di paglia, con una serietà ed una collera proprio fuori di posto. Come si erano divertite quelle persone a osservarlo. Avevano anche riso sotto i baffi ed ella ne aveva sofferto. Ma ora, via via che gli parlava, quel ricordo svaniva. Sì, egli aveva ragione. Era stato un magnifico pomeriggio, tutto gerani, crisantemi, verbene e tiepido sole. Il suo pensiero indugiò su queste due ultime parole. Tiepido sole, come se le avesse cantate. In quel tepore un altro ricordo riemerse. Si rivide seduta su un prato, ed egli disteso al suo fianco, che ad un tratto, dopo un lungo silenzio, si volta e le appoggia la testa sul grembo. «Vorrei», aveva detto con voce bassa e turbata, «vorrei aver bevuto un veleno e morire, qui, ora». In quel momento una ragazzina vestita di bianco, con in mano un lungo giglio gocciolante, era apparsa dietro un cespuglio, li aveva osservati ed era tornata a scomparire. Ma egli non aveva visto, ed ella si era piegata su di lui. «Ma perché dici questo? Io non potrei parlare così». Ed egli aveva emesso una specie di gemito, le aveva preso una mano e se l'era portata alla guancia. «Perché sento che ti amerò troppo, troppo, e che soffrirò terribilmente, Vera, perché tu non mi amerai mai». Come uomo era certo più bello ora di quello che non fosse a quel tempo. Aveva perso per via quell'aria trasognata ed incerta. Aveva ormai l'aspetto di un uomo che ha trovato il proprio posto nel mondo e lo occupa con una fiducia ed una sicurezza che facevano a dir poco impressione. Doveva anche aver fatto danari. Aveva degli abiti impeccabili e proprio in quel momento stava traendo di tasca un portasigarette in cuoio di Russia.
«Vuoi fumare?»
«Sì, grazie». La mano di lei ondeggiò sulle sigarette. «Hanno un'aria ottima».
«Sì, credo lo siano. Me le faccio preparare da un ometto in via St. James. Non fumo molto. Non sono come te, ma quando fumo voglio che le sigarette siano buone e freschissime. Fumare per me non è un vizio, è un lusso, come i profumi». «Ti piacciono ancora tanto i profumi?» «Ah, quando ero in Russia...» Essa lo interruppe.
«Sei poi stato davvero in Russia?»
«Sì, sì, ci sono rimasto più di un anno. Ti ricordi quando parlammo di andarvi insieme?»
«Sì, ricordo». Egli ebbe un risolino strano e si appoggiò allo schienale della sedia.
«È curioso. Ho proprio compiuto tutti i viaggi che avevamo progettato insieme. Proprio. Sono stato in tutti i luoghi di cui parlavamo e ci sono rimasto abbastanza, come tu dicevi, per respirarne l'aria. Questi tre ultimi anni della mia vita li ho passati tutti viaggiando. Spagna, Corsica, Siberia, Russia, Egitto. L'unico paese che mi rimane è la Cina, e ho intenzione di andarci appena finita la guerra».
Mentre parlava con tanta naturalezza, battendo l'estremità della sigaretta contro il portacenere, ella sentì agitarsi quella specie di belva che le aveva sonnecchiato per tanto tempo nel cuore, stirarsi, sbadigliare, drizzare le orecchie, balzare in piedi e fissare con occhi bramosi quei paesi lontani. Ma tutto quello che disse, con un leggero sorriso, fu: «Oh, come ti invidio!» Egli assentì.
«Sì, magnifico», disse, «specialmente la Russia, veramente all'altezza di quello che avevamo immaginato, e persino al di sopra della nostra immaginazione. Ho passato anche qualche giorno a bordo di un battello sul Volga. Ricordi la canzone dei battelli che tu suonavi?»
«Sì». E nel dir questo le ritornò in mente il motivo.
«La suoni ancora qualche volta?»
«No, no, non ho più il pianoforte». Egli fu molto sorpreso.
«Ma che cosa ne hai fatto del tuo bel pianoforte?»
Ella fece una piccola smorfia. «Venduto, parecchi anni fa».
«Ma se ti piaceva tanto la musica?»
«No, non ho più tempo ora».
Egli lasciò cadere il discorso. «Quella vita fluviale, riprese, è davvero molto curiosa. Dopo un paio di giorni non puoi più capacitarti di aver vissuto diversamente. Non è necessario conoscere la lingua. La vita a bordo crea fra te e gli altri un vincolo più che sufficiente. Mangi con loro, passi la giornata con loro, e la sera cominciano quei canti senza fine».
Ella rabbrividì, udendo la canzone dei battellieri che le prorompeva nel cuore, tragica e intensa, vedendo il battello vagare sul fiume, al crepuscolo, tra gli alberi malinconici delle rive. «Ah sì, mi piacerebbe», disse accarezzando il manicotto.
«Quasi tutto della vita russa ti piacerebbe», riprese lui con calore. «È così poco convenzionale, così spontanea, così libera, e i contadini, che gente adorabile, veramente delle creature di Dio quelle. Persino l'uomo che guida la tua carrozza ha una parte effettiva in quello che avviene. Ricordo la sera che andai con due amici e la moglie di uno di essi a fare un picnic sul Mar Nero. Portammo con noi cena e champagne, e mangiammo, bevemmo sull'erba. Mentre stavamo mangiando, il cocchiere ci raggiunse. «Tenete, un dir picol», ci disse. Voleva dividerlo con lui. E la cosa mi parve così giusta, così... Capisci quello che voglio dire? E a Vera, in quel momento, parve di essere seduta sull'erba, in riva al misterioso Mar Nero, nero come velluto, con le sue onde silenziose di velluto, che venivano a rompersi contro gli scogli. Vide la carrozza abbandonata su un fianco della strada e il piccolo gruppo sull'erba, mani e volti bianchi nella luce lunare. Vide l'abito pallido della donna allargato a ventaglio sul prato, il suo parasole chiuso, disteso sull'erba come un enorme uncinetto di madreperla. Discosto da loro, con la cena sulle ginocchia, in un tovagliolo sedeva il cocchiere. «Tenete», diceva, «ondi il piccolo?» E benché ella non sapesse precisamente che cosa fosse ondi il piccolo, vide luccicare attraverso il vaso di vetro verdastro un pimento rosso come il becco di un pappagallo. Contrasse le labbra. Il dil piccolo era terribilmente acido.
«Sì, capisco benissimo quello che vuoi dire», soggiunse. Nella pausa che seguì, si guardarono. In passato, quando si guardavano in quel modo, avevano la sensazione che si stendesse fra loro una comprensione così sconfinata da sembrare quasi che le loro anime si abbracciassero e, simili a due melanconici amanti, scomparissero insieme felici in uno stesso mare. Ma ora... Che strano. Fu lui a ritrarsi. Disse:
«Che deliziosa ascoltatrice tu sei. Quando mi guardi con quegli occhi vaghi, sento che potrei dirti cose che non potrei dire a nessuno».
C'era forse in quella voce una punta di scherno? Ella non riusciva a capire.
«Prima che ti conoscessi», continuò lui, «non avevo mai parlato di me stesso a nessuno. Come ricordo bene la sera che ti portai il piccolo albero di Natale e ti raccontai tutta la storia della mia infanzia, di quanto ero stato infelice, così infelice che a un bel momento ero fuggito ed avevo vissuto due giorni sotto un carro, in cortile, senza essere scoperto. E tu ascoltavi, e i tuoi occhi brillavano, ed io avevo la sensazione che, per merito tuo, anche il piccolo albero di Natale ascoltasse come in un racconto di fate».
ma di quella sera ella non ricordava che un vasetto di caviale. Era costato 7 scellini e mezzo e lui non aveva potuto rassegnarsi. Pensare, 7 scellini e mezzo, un vasettino come quello. La guardava mentre mangiava, incantato e turbato. No,
davvero, questo è proprio mangiare danaro. E non riusciresti neppure a far stare 7 scellini in un vasetto così piccolo. Pensa a quello che devono guadagnare.
Ed aveva cominciato certi suoi calcoli terribilmente complicati. Ma ora, addio al caviale. C'era sul tavolo l'albero di Natale e il ragazzino era disteso sotto il carro, con la testa adagiata sul cane del cortile che gli serviva da guanciale.
Il cane si chiamava Bosu, esclamò ella divertita.
Ma egli non la seguiva.
Quale cane? Avevi un cane? Non ricordo affatto.
Ma no, parlavo del cane di quando tu eri ragazzo.
Egli rise e richiuse con un colpo il suo portasigarette.
Ah, sì, l'avevo proprio dimenticato. Tutto questo mi sembra così lontano. Non riesco a convincermi che siano passati solamente 6 anni.
Oggi, dopo averti riconosciuta, ho dovuto fare un vero balzo nel tempo, un balzo su tutta la mia vita per riportarmi a quei giorni.
Ero così ragazzo allora,
tamburellò con le dita sul tavolo. Ho pensato spesso che devo essere stato molto noioso con te, ed ora comprendo così bene perché mi hai scritto, anche se allora quella tua lettera mi avesse quasi spezzato la vita.
Mi è ritornata tra le mani l'altro giorno e leggendola non ho potuto fare a meno di ridere.
Era così vera, dava un quadro così esatto di me.
Alzò gli occhi.
Ma scappi?
Ella si era allacciato il collo di pelo ed aveva abbassato la veletta.
Sì, devo andare, disse riuscendo a sorridere.
Ora capiva che in quella sua frase di prima vi era stato dello scherno.
Ma no, ti prego, implorò lui, resta ancora un minuto. E prese dal tavolo uno dei suoi guanti, come se ciò avesse potuto trattenerla.
Frequento così poche persone ormai che sono diventato una specie di orso, aggiunse.
Ma ho forse detto qualcosa che ti ha offeso?
Neppure per idea, rispose ella mentendo.
Ma osservando lui che teneva tra le mani il suo guanto e lo tirava con tanta dolcezza, la sua ira svanì. Tanto più che in quel momento egli assomigliava moltissimo all'amico di 6 anni prima.
Quello che allora avrei desiderato, continuò lui con voce morbida, era di essere una specie di tappeto, di trasformarmi in un tappeto su cui tu avessi potuto camminare senza essere ferita dalle pietre appuntite o sfiorata dal fango che tanto detestavi.
Nulla di più positivo di questo, nulla di più egoista. Avrei solo voluto diventare un tappeto magico per poterti trasportare lontano, in tutti i paesi che sospiravi di conoscere.
Mentre parlava, ella sollevò la testa come se stesse bevendo. Quella specie di belva che aveva nel cuore cominciava a guarire.
«Sentivo che tu eri la più solitaria creatura che vi fosse al mondo», continuò lui.
«Eppure, forse, la sola creatura al mondo realmente, intensamente viva, nata fuori del tuo tempo», sussurrò accarezzando il guanto. «Fatata!»
«Oddio! Che cosa aveva mai fatto? Come aveva osato gettar via così la propria felicità? Questo era l'unico uomo che l'avesse capita. Ed ora era troppo tardi. Avrebbe potuto essere troppo tardi. Ella era quel guanto fra le sue dita.
E poi il fatto che tu non avevi amici, non ne avevi avuti mai. Come ti capivo bene, io che pure non avevo amici.
È ancora lo stesso ora?
Sì, rispose ella con un sospiro. Lo stesso, sono sempre egualmente sola.
Anch'io, disse lui sorridendo. Anche per me è lo stesso.
Improvvisamente, con una rapida mossa, le restituì il guanto e fece strisciare la sedia sul pavimento.
Ma quello che allora mi pareva così misterioso, ora è chiarissimo. E anche per te sarà certo lo stesso. Eravamo semplicemente due grandi egoisti, egocentrici, chiusi in noi stessi, senza neppure un cantuccio nel cuore per gli altri.
Sai, esclamò ingenuamente, palesando in tal modo un altro aspetto della sua antica personalità. Ho cominciato a studiare una teoria spirituale quando ero in Russia e ho trovato che il nostro caso non era affatto strano, è una forma ben nota di... Era andata.
Egli rimase sulla sua sedia fulminato, stordito ogni oltredire. Dopo qualche minuto chiese alla cameriera il conto.
Ma la panna non è stata toccata, osservò.
Scusate, e non fatemela pagare.
Yahya Forte ha letto Catherine Mansfield, a cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, ad alta voce @rai.it.